Qui Raggioli Iracene, nella nuova rubrica Conoscere, quarta parte. Conoscere che cosa? Conoscere Cerveteri e dintorni e tante altre cose che abbiamo dimenticate e che vanno sotto il nome di varie. E il mondo è bello perché è vario, e la varietà è condizione dell'universale bellezza. E si ottiene qualche cosa mischiando l'utile al dilettevole. I calendari del Trilussa. Ieri mi sono comprato un calendario. Se tu lo vedi, che è una sciccheria. Oltre del giorno del santo, c'è l'orario col cambiamento dell'Ave Maria. De dietro a ogni foglietto del lunario c'è il pezzettino di una poesia, un proverbio, un consiglio culinario e la ricetta per una malattia. Però il cattivo è questo. Se un bel giorno non c'è un baiocco, trovo sul foglietto sottoferti di pollo col contorno. E se a marzo me scotto in qualche posto per aver rimedio desto non avvietto, ho da aspettare il 16 d'agosto. Questo sarebbe niente. Ci ho trovato un impiccio davvero più maggiore, perché se vede che lo stampatore con la prescia o che altro si è sbagliato. E il fatto sta che un giorno ci ha mischiato una bella sentenza sull'amore, col modo di curarsi il raffreddore e di cuocere l'abbacchio brodellato. De fatte ci sono scritte queste parole: se amate veramente una donzella, fregatevi la parte che vi dole, pigliate una pezzetta di franella, sbattete l'uovo nelle cazzarole e dopo ciò mettetelo in padella. Ma ritorniamo alla nostra vetere, inneggiando la sua torre più antica, la torre spaccata. Torre spaccata che solenne vedi da secoli la storia cerbetrana, ricordi nella tua mole imponente la forza antica dell'etrusca gente, squaracciata dal tempo roditore, combatti sola contro l'intemperie. Ieri servisti tiranni e padroni, oggi servi alla cova dei piccioni. Gli scavi nella necropoli della banditaccia. Banditaccia è chiamata così in quanto era una bandita. Il nome bandita deriva dal bando, cioè dal messaggero, il quale girava per le campagne e per i paesi dicendo ai terrazzani, cioè ai contadini, agli abitanti, che quel territorio era adatto per il pascolo degli animali, buoi, capre, pecore, eccetera, e che il signore del paese dava facoltà di pascolarvi. Per conoscere meglio la casa dei vivi bisogna scendere nella casa dei morti, cioè nelle tombe etrusche, le quali riproducono nella maggior parte la casa dei vivi secondo i secoli. Dalla fine del VII secolo fino al VI e V è una follia in Etruria di innumerevoli vasi greci di tutte le forme e dimensioni, alcuni dei quali di fattura mirabile e che oggi sono il miraggio di tutti gli scavatori, archeologi o clandestini. Perché gli Etruschi deponevano tante ricchezze e anche di cibi nelle tombe, pur credendo alla spiritualità dell'anima? Perché per essi l'anima dei trapassati, pur essendo spirito immortale, era ancora legata ai bisogni materiali. Il morto, pensavano, conserva le membra intatte, ma non le muove né le usa, perciò i bisogni, anche quelli materiali, sono dell'anima che, separandosi dal corpo, sente ancora questi bisogni. Ma può soddisfarli con la semplice contemplazione degli oggetti e dei cibi che i parenti superstiti devono deporre a profusione nel sepolcro, rendendolo il più possibile comodo, bello e ricco. Questa ricchezza delle tombe etrusche è data dalla ricchezza delle case etrusche. Perché gli etruschi erano ricchi? Perché avevano il monopolio del ferro a quel tempo, e il ferro era più necessario del petrolio d'oggi, di cui gli arabi hanno il monopolio. Difatti tutti gli attrezzi, le armi, eccetera, erano fatti con il ferro. Questa pietosa concezione d'oltretomba ha permesso ai razziatori di tombe, vecchie e nuovi, di trovarvi grandi ricchezze. Dal 1858 al 1868 le famiglie calabrese Ruspoli, eseguendo scavi nella necropoli della Banditaccia, parte della quale è oggi monumento nazionale, portarono alla luce molti pregevoli vasi con oggetti d'oro e di bronzo. Dalla tomba detta delle Seglie prelevarono anche le statue di terracotta che secondo loro vi si erano per troppo tempo adagiate e fecero ad esse cambiare aria. Asportarono pure una bara di bronzo a forma di letto di cui ancora sono rimasti nel tufo i buchi d'ora fissata. Dopo la presa di Roma, quando al governo pontificio subentrò quello regio, non cambiò il sistema di scavare per i grandi proprietari delle zone archeologiche di Cere e Giovanni Ruspoli di Fratelli in Boccanera recuperarono molto vasellame con figure integralmente conservate, dove si potevano ammirare i costumi religiosi, civili e militari degli Etruschi, scene con lascivi satiri danzanti, conviti, giochi, battute di caccia, cortei funebri, bighe, cavalli, lotte, combattimenti, scherzi pornografici e braciere con resti di carbone spento, una scodella con olive secche, cocce di uovo, eccetera. Nel 1879 venne scoperto un quadro di terracotta di 1,2 m x 1 con rilievi rappresentanti un corteo funebre. Pure questo alzò le vele per altre liti e fu venduto il 30 gennaio 1889 ad un inglese che raccoglieva cimeli antichi per conto di un museo di Londra per la bella cifra di allora di lire 12.000. Nel 1836, in località Sorbo, l'arcipete Nicolini e l'archeologo generale Galassi, aiutati casualmente da un biforco che Arando individuò la tomba cui fu dato poi il loro nome, trovarono in essa un'elegante biga etrusca insieme a numerosi oggetti d'oro, argento e bronzo, una serie di artistiche tazze con figure rappresentanti la spedizione degli Argonauti, firmate dagli autori e altre scritte inneggianti al tripudio della vita, al vino e all'amore. Presso la suddita tomba il calabrese rinvenne, beato lui, alcuni vasi d'oro e un'artistica collana dello stesso metallo formata da anitrelle, uccello augurale degli Etruschi, che reggevano con il becco, le zampette, gli anelli formanti con esse la collana. Di fronte al Sorbo, il Boccanera trovò dei rarissimi vasi smaltati, ornamenti muliebri in oro ed una finissima tazza tutta scritta all'intorno. Nella stessa zona, il sacerdote Lazzari scoprì un magnifico bassorilievo in avorio, diviso in 3 pannelli, sul primo dei quali era scolpita una corsa di bighe, sul secondo una danza di satiri e nel terzo una lotta di gladiatori. Vi trovò ancora un cagnoletto e 2 sfingi tutti in avorio e di squisito lavoro. Gli scavi seguitarono ancora, tanto che nel 1939 uscì la legge che ne regola ancora l'attuazione. 9 ricchezze vennero e vengono alla luce, ma a Cerveteri non sono rimaste altro che le occhiaie vuote delle tombe inoredite per tanto squallore e i preziosi per antichità, ma non certo per valore artistico, vasi che si conservano nel nostro museo, inaugurato nel 1967. Eu cereveteres, et evontur regna fuistis, et evestra propositas aurea, sella foro, nunc inter amoros pastori buci nelenti cantat, et in vestris ossibus arva metunte, dice Properzio. O antica Cere, o antica Veglio, anche tu era allora un regno, ed un trono d'oro era collocato nella tua piazza. Adesso, dentro le mura, si sente suonare il corno del pastore indolente e si falciano i campi fra le tue tombe. Questi versi scritti dal poeta Properzio al principio dell'impero, cioè 2000 anni fa, e che ancora oggi, 1980, rispecchiano fedelmente lo squallore di quelle città che furono etrusche e che diedero la loro feconda civiltà a Roma e quindi al mondo tutto. Quante volte, girando per la solata campagna di Cerveteri, ho rivissuto col pensiero lo splendore dell'antica civiltà etrusca e ho visto il pastore condurre le pecore a pascolo in mezzo alle tombe, mentre queste sventrate e profanate alzavano al cielo le loro occhiaie nere, dove spiccavano ossa e perfino teschi interi di più di 2000 anni fa. Lo scheletro dell'Etrusco, dice Francesco Ruspoli, imprigionava ancora dalle dita scarnite della mano una moneta di bronzo. Cosa vuoi che ti compri, Etrusco, con questa moneta? Altre 2500 anni di pace, rispose lo scheletro e si girò sopra un fianco. La monetina che si poneva spesso in bocca al defunto era l'obolo, cioè la moneta che doveva pagare una specie di biglietto a Caronte che traghettava le anime dal fiume Stige. Ma perché, dice il Foscolo, pria del tempo a sé immortale invidierà l'illusion che spento lo soferma limitar di vite? Non vive forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Celeste dote negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico istinto, e l'istinto con noi si pira a terra che lo raccolse infante e lo nutriva nel suo grembo materno ultimo asilo, porgendo sacre di gerenda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serve un sasso in nome, e di fiori odorata arbora amica le cenere di molle ombre consoli, sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia dell'urna, e se pur mira dopo le secchie rar vede il sospirto fra il compianto le temple acherontei o rigolarsi sotto le grandi ali del paradore Dio, ma la sua folve lascia alle orrotiche di deserta greba ove ne donna innamorata preghi né passeggero solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Nel 1911 ha inizio da parte del governo italiano lo scavo sistematico e scientifico della necropoli di Cere, affidato a Raniero Mengarelli, direttore dell'ufficio scavi di Civitavecchia e Torpa, niente di meno che Cervetri non c'aveva manco un ufficio per gli scavi. Per 25 anni consecutivi, con metodo e passione, il Mengarelli organizza l'intenso lavoro di esplorazione, di scavo, di restauro sulla banditaccia, riaprendo le antiche tombe note, portando per la prima volta alle luci grandi tumuli architettonici, tomba a camera, tomba a fossa, lungo una direttrice estesa per quasi 2 chilometri, e sistemando i resti architettonici con suggestiva opera di restauro a zona monumentale. Benché già frugata in antecedenza, la necropoli della banditaccia ha offerto ai suoi scavatori nuove tesore di ceramiche, ori e altri oggetti antichi. All'iniziativa del Mengarelli si debbono inoltre la liberazione dei sepolcri arcaici del Sorbo e della cava della Pozzolana e qualche ricerca nell'area dell'antica città, i santuari di Era del Manganello, dove furono trovate oltre 6.000 ex voti, cioè lì vi era una divinità della salute a cui i poveri etruschi malati si rivolgevano. Se qualcuno ci ha... Dopo la scomparsa del Mengarelli, la esplorazione e la sistemazione della necropoli della banditaccia sono continuate a cura della sovrintendenza delle Etrurie meridionali, da ultimo principalmente proprio di Mario Moretti. La fotografia aerea ha contribuito di recente a fissare nuovi dati per la conoscenza topografica dell'area, della città e della necropoli. Oggi oggetti antichi provenienti dalle Ceri si conservano in principali musei d'Europa e d'America, specialmente al Louvre di Parigi e al Museo Britannico di Londra, dove passarono con le raccolte campana Castellani e Boccanera. Il nucleo principale è però a Roma, nel Museo Etrusco Gregoriano al Vaticano, dove appare particolarmente degna di nota la superba suppellettile orientalizzante della tomba dei Colini Galassi e nel Museo Nazionale di Villa Giulia con gli oggetti della collezione Castellani e con tutto il materiale venuto alla luce nei nuovi scavi. Non mancano gruppi di oggetti ceriti in raccolte private. E a proposito del Manganello, ecco la valle del Manganello tra pareti di tufo incanalata, gli elci sulle rupi fanno ombrello come chioma di donna spettinata. L'omonimo fossetto è sempre quello che io sono etrusco per la beverata delle greggi, dal vello pien di sole, belanti in coro a richiamare la prole. T'allunghi e ti compi, valle antica, con una sacca di ricordi piena, nel grande tempio domina l'ortica e simile squallore mi dà pena. La natura selvaggia ti è nemica e nel tuo seno il serpe si dimena, ma il sole d'oro ti riscalda ancora, ti narragenta la luna come allora. E qual è l'insegnamento che deriva dalla contemplazione delle tombe etrusche bimillenarie, oltre bimillenarie? È quello di non ammazzare il tempo. Sono uscito, Signore, fuori la gente usciva. Andavano, venivano, camminavano, correvano. Correvano le bici, correvano le macchine, correvano i camion, correva la strada, correva la città, correvano tutti. Correvano per non perdere il tempo, correvano dietro al tempo, per riprendere il tempo, per guadagnare tempo. Tu che sei fuori del tempo, sorridi, oh Signore, nel vederci lottare con esso, e tu sai quello che fai. Tu non ti sbagli quando distribuisci il tempo agli uomini, tu doni a ciascuno il tempo di fare quello che tu vuoi che egli faccia. Ma non bisogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare il tempo, perché il tempo è un regalo che tu ci fai. Non ti chiedo questa sera, oh Signore, il tempo di fare questo e poi ancora quello. Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamente, nel tempo che tu mi dai, quello che tu vuoi che io faccia, dice Michele Qua. Istituzione civile, politica e militare dell'Etrusca di Cera Nostra. Ecco di tromba che si perde a valle la potenza. Dove sono ora la bellezza e potenza di Agilla Cere? Misere veste di un glorioso passato, le tombe vuote e squallide. Nel primo libro delle Decadi, Tito Livio scrive che la fama religiosa, civile, politica e specialmente marinara degli Etruschi era talmente estesa che il loro nome riempiva non solo la terra ma anche il mare, di cui avevano incontrastato dominio. I già civilissimi greci ne sapevano qualche cosa della perizia marinara degli Etruschi, chiamate da essi pirate del Mediterraneo, e la loro concorrenza commerciale fu spesso sanguinosa, finché tra i due litiganti non si inserì la daga romana, spezzandone l'iniziativa e la potenza e assimilandone a sua volta le istituzioni civili e politiche e perfezionando quelle militari. Basta ricordare che gli ultimi re di Roma furono Etruschi, Tarquinio il Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo, che quando fu cacciato da Roma si rifugiò appunto a Cere, e che una delle prime tribù romane fu quella dei Luceres, derivanti il loro nome da un lucumone, da non confondersi con Lumacone Etrusco, il quale aveva aiutato Romolo nella guerra contro i Sabini. Anzi, secondo il grammatico etrusco Volugno e anche secondo Varrone, i Romani non ebbero origine venea, bensì dagli Etruschi e dai Sabini. I monti della mia tolpa, confinanti con Cere, erano il luogo dove i Ceriti scavavano i minerali metallici che, trasformati poi in artistici oggetti, servivano loro come moneta e per merci di scambio coi prodotti del Medio Oriente e della favolosa Persia o Iran di oggi, dove comanda Khomeini, e da cui derivavano e i Romani e gli Etruschi prendevano spezierie, profumi, oro, argento, pasta di vetro, tessuti, eccetera. Ancora oggi quella zona del comune di Santa Marinella, dove sorgevano i cantieri di lavoro in cui si forgiavano i metalli estratti da monte della tolfa, è chiamata Punicum, dal nome dei Puni o Cartaginesi che l'avevano avuta in concessione da loro alleate etrusche di Cere. Le floride colonie della Magna Grecia facevano gola agli Etruschi, ma quando una di esse, Cuma, si vede minacciata, chiese aiuto a Ierone I di Siracusa e le due flotte unite sconfissero quella etrusca nella battaglia famosa, nella battaglia navale di Cuma del 473 a.C. Tale vittoria, che sbarrò la via al predominio etrusco nel sud della penisola italiana, è ricordata da un elmo bronzeo etrusco che Ierone I offrì in dono votivo al santuario di Zeus in Olimpia, con sopra incisa la dedica commemorante la grande vittoria. I greci chiamavano gli etruschi con un verbo che tradotto significa uccidere, tanta era la paura che di essi avevano. causa l'impossibilità di decifrare la scrittura etrusca, ben poco si conosce dell'istituzione civile e militare di questo popolo all'avanguardia della civiltà italica. Tuttavia sappiamo da Cicerone che le leggi degli Etruschi erano molto umane, sapienti e religiose, ed essi, coscienti di ciò, anteponevano la loro sapienza legislativa a quella di tutti gli altri popoli. Il rispetto delle altre proprietà veniva insegnato col culto al dio Silvano, ed essendo gli alberi sotto la protezione di questa divinità, erano preservati dall'abbattimento irrazionale che subirono in seguito, causando la orrida calvizie dei nostri monti, come appunto certi nomi lo dicono, Monte Prato. Per gli Etruschi gli alberi erano sacri e sacre selve, popolo di alberi che difendevano le montagne dalla distruzione e mantenevano per l'uomo l'acqua che beveva, la terra che coltivava, il materiale col quale costruiva le case, il frutto di cui si nutriva. La venerazione per la dea della luce, Leucotea o Matuta, comportava per gli Etruschi l'alzarsi presto la mattina, mentre la fede nella dea della vendetta o Nemesi insegnava ad essi l'umiltà, essendo la dea incaricata da Giove di punire i superbi, poiché la superbia, madre della gelosia tra gli uomini, causava castighi divini, tale che la nostra santa madre Chiesa ha messo a capo dei sette vizi capitali appunto la superbia. Gli Etruschi grandemente veneravano la madre terra, tanto che dal suo seno fecondo fecero sorgere il loro leggendario maestro Tacete e, come in seguito i romani, giudicavano cosa degna di biasimo il coltivare male la terra e sommo elogio quello d'essere chiamati bravi agricoltori. Il fecondatore della terra, l'Arataro, si trova riprodotto per la prima volta nella storia proprio dagli Etruschi e ne è testimonianza di bronzetto ora nel museo di Valle Giulia che rappresenta gli agricoltori conducenti due mansueti buoi aggiogati all'aratro. Gli egiziani usavano l'arato di legno, altri popoli usavano una specie di verticara o aratro, ma chi mise il vomero, cioè il ferro acuminato attaccato al legno che scacciava la terra, furono proprio gli Etruschi, i quali poi li insegnarono ai romani. Questo meraviglioso popolo si serviva di quasi tutti gli animali domestici oggi conosciuti ed era già esperto nella coltivazione di cereali, viti ed olivi. L'agricoltura era per essi la più bella e la più nobile delle industrie, la più degna di un uomo libero. La prova di ciò è il fatto che pur sorgendo Cere e molte altre città etrusche in piena Maremma, poi molti secoli appresso, regno dominato dalla malaria, questa non affisse certo gli Etruschi, sia per la loro progredita agricoltura, sia per le bonifiche da essi attuate, maestri quali erano di sistemazioni idrauliche, di cui restano ancora imponenti tracce in Maremma, in Val di Chiana e nella pianura padana. Il monopolio delle leggi etrusche era nelle mani dei supremi magistrati allocumoni. Il fascio littorio, di origine etrusca, oltre a simboleggiare l'alleanza delle 12 locomonie o l'unione dei cittadini, significava la mano della giustizia, sempre vigile e pronta a colpire con le verghe o con l'ascia i trasgressori della legge. Ogni magistrato era preceduto nelle solite cerimonie da un littore, ma in caso di guerra tutti i littori precedevano il comandante supremo, che in quella circostanza assumeva come magistrato il potere civile, come locumone il potere religioso e come capitano il potere militare, era cioè quello che poi fu chiamato dittatore e al quale si doveva obbedire e si doveva obbedienza assoluta. Oltre ad essere ottimi agricoltori, espertissimi marinai, egregi artisti e devoti cultori della religione, gli Etruschi di Cere furono prodi guerrieri, come ne fanno fede sia le imprese di Locumone Porsenna contro i romani, i quali cercarono in seguito di travisare la storia delle loro sconfitte con le leggendarie gesta di Orazio Covide, che vuol dire vercio, di Muzio Scevole, che vuol dire mancino, e di Clelia, la splendida fanciulla. Sia quando i Ceriti salvarono i romani dalle insidie dei galli, da non confondersi con maschi delle galline presso la Selle, sia quando essi, presi alla sprovvista da un'aggressione di pirati focesi, allestirono prontamente 60 navi da guerra e unitisi ai cartaginesi, sconfissero sanguinosamente i focesi nel mar di Sardegna, massacrandone poi a sassate i prigionieri caduti nelle loro mani,
la spiaggia di Pirgi, oggi Santa Serena. Letusco era, insomma, un cittadino completo, come agricoltore, commerciante, marinaio e soldato, e questa sua completezza civica era frutto delle civilissime istituzioni religiose, politiche e militari. Quando il rosso vivo dei Terramonti in fiamma di porpora le cime dei cipressi, degli olivi e dei pini sempreverdi delle necropoli etrusche immense, allora il mondo etrusco che ti circonda è completo. Senti nell'aria lieve della sera la voce del grande popolo tirreno e ne comprendi anche la misteriosa lingua che ti dice quanto sia vana e triste la vita presente senza il conforto e la speranza di un'altra volta terrena dove il tramonto sia sempre bello come quello che vedi, perché il suo divino pittore non avrà mai tramonto. Per i piagnoni, per gli incontentabili, perché che le dicono sempre che si stava meglio quando si stava peggio. Il costo della guerra 1939-45 è costata 375 miliardi di dollari oro, 32 milioni di giovani morti in battaglia, 20 milioni di donne, vecchie e fanciulli uccise nelle incursioni aeree, 23 milioni di morti nei campi di concentramento, 30 milioni di mutinati, 22 milioni di uomini che hanno perso tutto il loro avere, 45 milioni di uomini deportati dal loro paese, 30 milioni di appartamenti distrutti, 1 milione di bambini senza genitori.
E fa fatta bocca bella, e fa fatta bocca bella, non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Vuoi sapere che non c'è mattezza, vuoi sapere che non c'è mattezza, modo dica tutto cosa, modo dica tutto cosa. Novanare di medina, tutta fravola e sardina, mela, zucchero e cannella, d'ambatta a bocca bella. Ma non c'è bisogno di ingra, parli vina con te. Somma da fatta mamma da ottacca meglio te.
Come mamme da fece, come mamme da facette, l'eterno ritornello dell'amore, dell'amore giovanile, che purtroppo passa, come passano tutte le cose. Fra mezzo al montarazzo delle case arrampicate in cima alla montagna, che guardano curiose la campagna, come tante donnette ficcanase, c'è un gran castello antico che assomiglia alla faccia di un uomo che spariglia. In quel castello lì c'è la duchessa, una vecchietta in carta pecorita che da 4 anni in qua non è sortita altro che 2 o 3 volte vanno a messa, e molta a casa tutto il quarto giorno a guardare l'antenate che c'è intorno. Eppure sta vecchietta, che a vederla pare l'illustrazione di un disastro, sapesse conservato il libro mastro di quel che ha fatto al tempo che era bella, vedrebbe dall'entrata e dall'uscita che in fin dei conti poi si è divertita. Vedrebbe che nel tempo che era forte era forse più debole da adesso, per via che scivolava troppo spesso quando che gli facevano la corte. Tutti, duca sta qua, duca sta là, quanto era bella 50 anni fa. Ma mo, le regine santa che divaglio, e grinza arinicchiata non c'è denti. Le labbra stufe dei sbaciucchiamenti gli si sono ripiegate all'incontrario, quasi pentite da avuto arbizio d'essere rimaste troppo in esercizio. Pure le orecchie si sono date pace dopo d'aver sentite tante cose, tante parole belle e affettuose, mo ci hanno dato pace de bambace, bambace che vi dice chiaramente che la duchessa è sorda e non ci sente. Ma a lei poco gli importa di essere sorda,
che così può rimanere l'ora e l'ore senza il disturbo del nessun rumore a ricordare le cose che ricorda. Massimamente un certo giovinotto che fu l'amico suo nel 58. E non c'è niente che l'accori tanto come ricordo d'est'amore antico, s'intenerisce al pensar l'amico, ma appena che una lacrima di pianto scivola nel canale d'una ruga, la ferma con la mano e se l'asciuga.